One Podcast.
Cioè, io penso che, mi auguro, che nelle fasi della vita dell'adolescente ci sia questa fase di rifiuto, ma poi mi attendo, cari Andrea e Michele, il grande giorno del ritorno.
Guarda, il tema è stato toccato proprio ieri sera in cucina, sì. Io stavo sparecchiando e ho buttato lì, ma voi da vecchio mi accudirete? Mia figlia sedicenne ha detto non se ne parla neanche, prenderò una bravissima badante, oppure ci penserà tuo fratello.
Certo.
Hai capito?
Certo, certo.
Li abbiamo cullati, amati e protetti.
E tutto è andato sempre bene. Fino a quando...
Beh, sono diventati adolescenti.
Siamo Andrea Marchesi e Michele Mainardi.
E io sono Alessandra Lupi, psicologa e psicoterapeuta.
Questo è Sei Boomer Papà, storie di padri boomer alle prese con l'adolescenza.
Ciao a tutti e benvenuti, io sono Andrea Marchesi.
E io sono Michele Mainardi. Andrea, ascolta, visto che è la prima puntata del nostro podcast, mi piacerebbe spiegare ai nostri ascoltatori come e perché è nata questa serie.
Come qualcuno di voi saprà, io e Michele, oltre che essere due amici di lunghissima data e due simpaticissimi speaker alla radio alle 6 della mattina, siamo anche due papà.
Sì, e permettimi, aggiungerei anche due bellissimi papà.
E come no? E dal momento che i nostri figli sono più o meno coetanei, abbiamo sempre avuto moltissime occasioni di confrontarci su come crescerli, come coccolarli, su come educarli, e tutto è sempre filato abbastanza liscio, vero Michele?
Ho capito dove vuoi arrivare, al punto di svolta della tua vita di padre, alla prima volta che i tuoi figli ti hanno guardato e ti hanno detto: papà, sei un vecchio.
No, mi hanno detto: papà, sei un boomer.
Dei boomer, esatto, proprio di loro vogliamo parlare. Per chi non sapesse cos'è un boomer, potremmo dire che è un appellativo tra l'ironico e il dispregiativo che i giovani d'oggi usano con noi adulti.
E siamo arrivati anche al paradosso che anche usare la parola boomer è da boomer. Comunque, torniamo a noi.
Abbiamo deciso di avvalerci di una voce esperta in questo campo, la voce della scienza.
E infatti qua con noi la dottoressa Alessandra Lupi. Ciao Alessandra.
Ciao ragazzi.
Alessandra è psicologa e psicoterapeuta, giusto?
Sì, sono psicologa e psicoterapeuta. Lavoro con gli adolescenti, i giovani adulti e i loro genitori. Lavoro presso il consultorio gratuito del Minotauro a Milano e collaboro in diversi settori sul cremonese.
Alessandra, grazie di essere qui con noi ad accompagnarci in questo viaggio, perché almeno una su tre sa di cosa stiamo parlando.
Ma non finisce qui, diciamolo agli ascoltatori: in ogni puntata di Sei Boomer Papà, oltre al nostro magico trio, avremo anche un ospite boomer con il quale approfondire l'essere padre di figli adolescenti.
Giusto, e quindi presentiamo l'ospite di oggi.
E come no, in questa puntata di Sei Boomer Papà è con noi Nicola Savino.
Nico!
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao Nicola, benvenuto, è un vero piacere averti qua.
Grazie, è un piacere mio, piacere mio.
Prima domanda: come papà, sei boomer sì o no e perché?
Beh, direi di sì, per forza, come si fa a non essere boomer? Cioè, è una definizione che gli adolescenti danno, ormai anche i preadolescenti danno degli adulti, di quelli che noi da piccoli chiamavamo vecchi. E mi è rimasta impressa una frase sempre di mia madre, che diceva: mia madre, in quanto farmacista, era a contatto con tutte le malattie del paese, e mi raccontò una volta: è morto questo signore, era giovane, aveva 40 anni. E io dentro mi dicevo: come 40 anni giovane, un vecchio, è normale che sia morto uno a 40 anni? Ecco, questo per darvi l'idea che è normale che ci chiamino boomer.
Quando ti sei accorto che Matilda era entrata nell'adolescenza?
Beh, nell'adolescenza i ragazzi entrano ognuno quando è pronto, come dire, per entrarci. Adesso non vorrei, come dire, raccontare cose sue, però io ho in mente un'immagine da metamorfosi kafkiana, no? Questa specie di scarafaggio che perde la pelle, insomma. Ho proprio in mente un cambio di pelle, non privo di sofferenza.
Dottoressa Lupi, ma c'è un qualcosa che ci indica quando si entra ufficialmente nell'adolescenza?
Io credo che fondamentalmente i cambiamenti corporei siano il primo dei segnali che possiamo individuare nei nostri adolescenti. Cambiamenti corporei significativi e, secondo me, anche una maggiore chiusura rispetto ai genitori. Cominciamo a individuare le porte chiuse, papà bussa, mamma devi chiedere permesso. E sicuramente l'altro aspetto molto preponderante è proprio la difficoltà di ingaggiare una relazione con i genitori. Mentre prima veniva semplice, adesso non è più così. E il riferimento sono il gruppo dei pari, gli adolescenti, non più i genitori. Quindi questo insieme di segnali ci fanno intuire che il ragazzo sta entrando in adolescenza, il ragazzo o la ragazza.
Aggiungo che il fatto che l'adolescente o il preadolescente smetta di riferirsi
al genitore come unica figura importante della propria vita crea un dolore immenso, no, nel genitore, che in alcuni casi, specie se è un fesso come me, non si rassegna a questa cosa. Poi figurati, diciamo, l'essere uomo di spettacolo non aiuta, e quindi ti frapponi continuamente, ti metti in mezzo, ecco.
Poi hai già parzialmente risposto, ma com'è cambiato il vostro rapporto?
Il rapporto tra genitore e figlio cambia costantemente, quindi nei primi anni di età, nell'infanzia, nella prima infanzia, è chiaro che il genitore non può dire ti lascio la cotoletta sul fuoco, fatela tu, cioè voglio dire, è una questione di intelligenza. Quindi più si cresce, più ci si rapporta da adulti quasi, senza dimenticare che è un figlio e che quindi vuole sempre dei consigli. Mi viene in mente ogni tanto, sai, la corda che ogni tanto va tenuta tesa e ogni tanto va lasciata, o il bastone e la carota. Però cresce, il rapporto cresce con gli anni, cresce man mano che cresce tuo figlio.
C'è stato un momento in cui ti sei sentito in parte rifiutato oppure criticato?
Beh, sempre, se no non sarebbe adolescente. Il rifiuto del genitore, la dottoressa me lo confermerà, è la cosa più sana.
Assolutamente.
Cioè, se no uno sfigato, non è un adolescente, se no rimane un bambino o un disadattato che, credo, ma io non è che ho studiato psicologia, che farà i conti con questo distacco più tardi e saranno problemi. Cioè, io penso che, mi auguro, che nelle fasi della vita dell'adolescente ci sia questa fase di rifiuto, ma poi mi attendo, cari Andrea e Michele, il grande giorno del ritorno da mamma e papà.
Guarda, questo sì, lo attendiamo tutti, perché anche noi siamo nella stessa situazione.
Dottoressa,
no?
Ma sicuramente arriverà. Io avevo 20 anni, a un certo punto, no, la porta si aprirà, oppure verrà a vedere un film con noi, cosa che non fa più.
Allora Nicola, tu ne hai una, io ne ho due. Quello che accade è questo. Guarda, il tema è stato toccato proprio ieri sera in cucina. Sì. Io stavo sparecchiando e ho buttato lì: ma voi da vecchio mi accudirete? Mia figlia 16enne ha detto non se ne parla neanche.
Beh,
ti prenderò una bravissima badante, oppure ci penserà tuo fratello.
È certo,
hai capito?
Certo.
Scarica barile, quindi non lo so se ci sarà un ritorno, speriamo tutti.
È chiaro.
Può sembrare un luogo comune, ma ogni età ha i propri equilibri, quindi chiaramente c'è un momento di grave difficoltà, che può essere di grave difficoltà, di incontro difficile in adolescenza, ma tutto poi si stempera. Tutto grazie alla relazione e al legame. Questo è fondamentale, perché tu, Nicola, nel raccontare come hai seguito tua figlia nei cambiamenti e nel percorso, ti sei proprio accorto che lo starle vicino, il capire quello che lei stava facendo e dove voleva andare, le cose che le passavano per la testa, sei riuscito a seguirla e a darle supporto, entrando in relazione con lei, creando fiducia. Questa fiducia è quella che traghetta l'adolescente dall'infanzia all'adolescenza. Più papà e meno mamma.
Certo.
Una delle frasi che diciamo spesso ai nostri genitori.
Più papà e meno mamma?
Nel senso che il papà in adolescenza è fondamentale, ricopre un ruolo importantissimo. La mamma deve fare un passettino indietro.
Mi ha buttato la palla di qua. Capito?
No, tranquilli, ma è così. Allora, se ho capito bene,
posso dire una cosa? Che il papà, quello che quando nasce non conta niente, ma niente di niente. Quello che per 6 mesi guarda come la mucca che guarda passare il treno, perché diciamoci, i primi 6 mesi di vita, sì, puoi scaldare qualche biberon, puoi cambiare qualche pannolino, ma non conti niente.
Sei inutile,
inutile
per la gestione.
Inutile.
Assolutamente. La diade è madre-bambino.
Esattamente. Vedi, la diade.
Però sembra che adesso andiamo ad occupare un ruolo molto importante. C'è questo ruolo di traghettatore. Noi siamo un po' il Caron de Mondaloc in Bragia, no? Quello che insomma serve per traghettare l'adolescente nella vita e attraverso la vita farlo confrontare con i suoi pari. Giusto?
Assolutamente, è colui che si occupa proprio di portare l'adolescente nella sua nuova vita sociale, nella sua famiglia sociale, quella che noi chiamiamo la famiglia sociale, gli adolescenti, i pari, i giovani, e quindi sarà sempre più forte il distacco che avvertiamo nei nostri confronti, perché lui si deve differenziare e il padre è il primo altro da sé che si presenta dopo la coppia madre-bambino, ed è fondamentale.
Certo.
Poi c'è anche un altro tema abbastanza spinoso, che è quello del, come dire, del fidanzato. Cioè, mi spiego. A volte, addirittura, ma mi dica se faccio bene o se esagero, cerco di, senti che ego immenso, cerco di, non dico di imbruttirmi, ma di essere meno simpatico del solito, perché sennò penso, sennò uno così non lo trova più questa donna. Questa... Capisci quello che ti voglio dire?
Chiaro.
Cioè,
questo rientra un po' in una tematica importantissima, che è insegnare il fallimento in adolescenza. Cioè, se la figlia si re, o il figlio adolescente, che cresce con un sentimento di onnipotenza e di senso di supremazia e di forza, incontra il padre, e un padre che normalmente è idealizzato in infanzia, in adolescenza chiaramente dovrà occuparsi della decostruzione, della distruzione del padre. E questo significa anche per il padre facilitarle questo percorso.
Esattamente.
Se io mi presento non sempre performante, ma qualche volta, non sempre infallibile, ma qualche volta con possibilità di sbagliare e di cadere, mio figlio farà...
È per quello che è fondamentale che io sia boomer. Non so cosa, tornando proprio a bomba all'inizio del discorso. Cioè, perché se ogni volta che mi fa sentire un nuovo rapper, io gli dico, ah sì, questo lo conosco. Ah sì, no, ma guarda che è meglio quest'altro. Sembra la barzelletta, figlio, quanti anni hai? 25, io alla tua età ne avevo 26. Cioè, no, bisogna lasciargli spazio, capito? Lasciargli spazio, quindi dicendo, cavoli, che bello che è, che bravo che è questo rapper che mi fai ascoltare, non lo conoscevo. Far finta di non conoscere una cantante, per me è un dolore proprio, cioè, è immenso, capito?
Nicola, però c'è una componente che non è da sottovalutare, secondo me, che è la tua notorietà. Cioè, come vive tua figlia questo status?
Come vive? Allora,
in tema proprio di lasciarle spazio,
Sì, ecco, ti sei già risposto. Nella domanda c'era già la risposta. È chiaro che la notorietà lascia poco spazio, perché purtroppo, come mi ha detto una volta una psicoterapeuta, una collega della dottoressa, quando io ero in terapia, mi diceva: inizia a risparmiare già adesso qualche soldo, perché servirà a sua figlia quando andrà in analisi lei. Nel senso che
è già scontata questa cosa.
Insomma, è evidente. A parte che, vabbè, sull'analisi potremmo stare qua a parlare. Sarebbe meraviglioso che 60 milioni siamo in Italia, 60 milioni di persone, magari una pucciatina ce la facessero un paio d'anni così, una volta alla settimana, non tanto. Cioè, sarebbe una cosa, come c'è l'educazione fisica e la matematica, no, fai un'oretta di analisi a settimana, no, però va fatta dopo i 30 anni, e quello è il difficile, no? Che ognuno, insomma, non ci vanno i pazzi in analisi, ci vanno persone che vogliono cercare di crescere. Ciò detto, è chiaro che la fama è ingombrante, bisogna cercare anche lì di essere intelligenti, persone civili, e non farla pesare, non farla pesare. Quello che abbiamo cercato di trasmettere è: questo qua, quello che fa papà e anche la mamma, è un lavoro come un altro. Poi, in questo lavoro come un altro, capitano degli effetti collaterali, capitano che ci sono delle persone, questo nella prima infanzia, che riconoscono papà. Questa cosa era un bel gioco all'inizio, poi può diventare insomma un po' meno facile, però per esempio mi è capitato di uscire con un'altra persona nota, che aveva una figlia della stessa età di Matilda, che è rimasta, la quale mia figlia è rimasta molto colpita dal fatto che il mio amico trattasse male le persone che venivano a chiedere una foto. No, vai via, gli dice, ma perché lui è così scortese e tu invece perché io penso che ogni persona che viene a chiedere una foto così sia meritevole di un minuto di attenzione. Evidentemente una bambina sotto i 10 anni, quel minuto è un milione di euro per quella bambina lì, perché è un minuto in meno a lei.
Tolto a lei.
Però, insomma, è chiaro che ti trovi un po' tra i due fuochi, no? Perché
certo,
comunque chi ti vede per la prima volta non capisce che tu hai tua figlia. Io A me è capitato, ve lo giuro, non è una barzelletta, non ve lo dico per far ridere, anche perché non fa tanto ridere. Quando è morto mio papà, purtroppo si trovava in una casa di riposo, diciamo, ed è mancato lì, lo sapevamo, era lì proprio perché lo potessero accudire, aveva bisogno di flebo e cose del genere. C'era una camera mortuaria in quella casa di riposo. Quando sono andato alla camera mortuaria, perché mi avevano detto che era morto, uno davanti alla camera mortuaria, minchia grande Savino, facciamo una foto. Io non gli ho detto niente, l'ho guardato e ho indicato il cartellino camera mortuaria. Lì
e lui
ha capito, almeno lì ha capito. Cioè, però lì è un caso limite, però per dire che chi ti chiede una foto, non, in quel momento è qui e ora, è come aver davanti Bart Simpson, capito? Non,
vede
non
sei personaggio.
Vede un cartone animato, non capisce, ma capisco che non capisca. Però tornando alla figlia, la figlia non ha davanti Bart Simpson, ha davanti il papà, che è una cosa proprio...
E certo, una volta Albertino, parlando delle sue figlie, ha detto una cosa carina, no? Ha detto che le sue figlie dicevano questo da piccole: mio papà si chiama Alberto e di lavoro fa Albertino. Quindi avevano certo, ben chiara giusto, la differenza giusto, tra persona e personaggio.
Giustissimo.
Viene anche in mente la canzone di De Gregori, guarda che
guarda
non sono
che
io,
io,
no? Certo, cioè nel senso che tu vedi la mia immagine televisiva o radiofonica, ma poi c'è la persona. Ecco, Matilda l'ha capito subito, credo, no?
Sì, abbastanza. Ho utilizzato anch'io una canzone, un pezzettino molto piccolo che vi faccio ascoltare adesso di una canzone che è di Fabri Fibra, che dice, che è Tranne te, molto famosa di Fabri Fibra. A un certo punto dice: lo spettacolo è finto di brutto, hanno tutti capito il trucco. Quando lei mi chiede, ma perché fai così? Ma perché ti comporti in quel modo? Ma perché? Io dico, lo spettacolo è finto di brutto, hanno tutti capito il trucco, tranne te. Con questo piccolo escamotage sono riuscito a insegnarle una cosa, insomma.
Senti, ma non è mai capitato che lei sfruttasse la tua fama per arrivare da qualche parte?
Sì, ma pochissime volte. Vi faccio un esempio, sono per esempio i firmacopie. Che cosa sono i firmacopie? Lo sapete bene, c'è il cantante X che va alla Feltrinelli, alla Mondadori, presenta il suo nuovo disco e i fan assiepati vanno, hanno la loro copia e si fanno firmare, fanno una fila certo, per fare questa cosa. Se tu con grazie alla tua conoscenza col cantante fai saltare la fila, cioè porti dal cantante immediatamente a far firmare la sua copia a tuo figlio, tua figlia, agli amici di tuo figlio, li privi di un'esperienza che è l'esperienza di stare tutti insieme sotto al freddo, si affaccia, la grida perché si affaccia dal balcone. Cosa hai risolto facendo così? Sei veramente adesso un miserabile,
perché le togli un pezzo di vita.
Allora l'ho fatto una volta sola, che è, come si dice, la prova di realtà, l'esame di realtà, e ho detto: ah no, cacchio, no, questo non va bene. L'ho capito io e l'ha capito lei, cioè non esiste al mondo. Poi ogni tanto ci prova a dire: no, però se viene, come si chiama, Harry Styles, se verrà Harry Styles ne parleremo, ma comunque sarà migliore l'esperienza fatta insieme a delle sue coetanee sotto la radio, davanti all'albergo, davanti al palazzetto, perché vuol dire avere 16 anni, avere 17 anni è quello, non è andare e non incontrare Bart Simpson, ma incontrare quello che c'è dentro il pupazzo di
certo,
Bart Simpson.
Ma è il famoso
che
discorso...
è deludente poi alla fine, no?
Sì, sì. È il famoso discorso di misurarsi con i propri pari, giusto, dottoressa?
Sono d'accordissimo.
Che è fondamentale.
Dottoressa, io vorrei sapere, perché in tutto questo c'è un narcisismo e un ego grande come il grattacielo Unicredit. Io penso di essere un figo da questo punto di vista, sto scherzando. Però dai, mi sembra che siamo sulla strada giusta, no?
Secondo me sì, assolutamente sì.
Ma vieni, dagli il tuo!
Proprio per riagganciarmi a quello che stavi dicendo, secondo me è fondamentale mostrarsi nella relazione reale con l'adolescente, sì, quindi mostrare proprio una parte di realtà, cioè sì, io nella vita di spettacolo sono così e nella realtà sono così e quello che voglio dare a te è questo, il padre che sono.
Certo.
Non ti voglio portare via delle parti importanti della tua crescita perché sono famoso.
Giusto.
È
dopo...
anche vero.
Bravo.
Che però
è un anche vero. Prego.
Scusa se sì, ti ho interrotto, ma però il figlio adolescente deve di fatto confrontarsi in tutti i casi con questa situazione, cioè distruggere il padre. Distruggere un padre famoso, idealizzato da tutti, non solo da te stesso, è molto più difficile.
Sì,
per
però
è, guarda, evidente che...
Non si preoccupi che non fai ridere, è la prima cosa che mi dice sempre, continuamente, non, sì, non fai ridere.
Ma lo pensa davvero secondo te?
Non lo so, credo di no, ma non, no, non lo so, voglio dire... Non
ti dà fastidio?
Le prime volte era sorprendente, adesso non è neanche più sorprendente, cioè adesso appunto mi metto nei panni della dottoressa e dico, quasi una parte di me esulta, no? Perché dico, ok, ci
Deve.
Siamo, certo, però appunto le ho chiesto prima come sto andando, secondo te, secondo lei sto andando bene, eccetera, eccetera, e lei mi ha detto, sì sì, mi sembra tutto molto sano, va tutto bene, ma aggiungo che... come la fai la sbagli, perché poi possiamo appunto pensare, no, metterci nei panni di, ma ci sarà sempre qualcosa che quando avrà 30 anni, come dire, sarà un trauma, una ferita, no,
cioè verrà a galla dopo.
Come la fai la sbagli, guarda, coi figli, come la fai la sbagli. Una volta Lella Costa, l'attrice Lella Costa, mi disse, io ho tre figlie e sono passata attraverso l'adolescenza di tutte e tre, e ognuna di loro ti fa a pezzi in maniera diversa. Cioè, quando tu pensi, ok, la prima mi ha fatto un culo così per questo motivo, adesso con la seconda non si scappa. No, la seconda te lo fa, passa da un'altra parte, capito? La terza dice, ormai la prima e la seconda, con la terza sono a posto. No,
no,
la terza ti entra da un altro pertugio, ok? E la stessa Lella Costa, che ho rincontrato 3 settimane fa per la strada, gli ho detto, tu mi avevi detto quella cosa, sì sì mi ricordo, sai, nel frattempo sono diventata nonna, sai, la vita va avanti, così è. Ricordati una cosa, tra adolescenti e genitori, per l'adolescente non è nulla di personale, cioè ti fa un culo così, ma non è niente di personale, si fa così.
Di default l'adolescenza
di default
è quello.
Si fa così.
Abbiamo parlato di dimensione sociale, dell'importanza di stare con i propri pari e di misurarsi con loro. Da sociale a social, quanto tempo passa Matilda sui social?
Tantissimo, quella, la realtà loro è la realtà di un adolescente in questo momento è quella, non è la realtà nostra, no? Cioè la loro realtà è più reale del reale, e quindi è così, ma anche noi ci caschiamo molto in questa cosa qua, quindi è chiaro che poi ti dice che sei un boomer, perché se tu nel resoconto giornaliero guardi e hai passato, che ti posso dire, adesso fammelo vedere perché lo guardo in questo momento in diretta, io ho passato su Instagram 11 minuti oggi, niente, capito? Lei 3 ore e 40.
Sì, sì, tutte.
Lei non accende come facevamo noi la televisione alle ore 14 per guardare i programmi generazionali della nostra generazione, ognuno sa il suo. Lei già dall'intervallo, come dire, prende il cellulare in mano e streama le case discografiche o gli artisti, quando ci parli, io mi ricordo, ho parlato con un famosissimo cantante, oggetto del desiderio, delle attenzioni e degli stream degli adolescenti, durante il lockdown si lamentava perché dice, no, adesso sono andati via tutti gli stream delle 8 di mattina e delle 10:30 di mattina, cioè quelli del prima della prima ora, quando i ragazzini tra di loro si confrontano e senti questa e senti questa e senti questa,
e dell'intervallo,
che è anche il motivo per cui le canzoni, questa è una cosa molto tecnica che però in un podcast si può dire, che le canzoni degli anni 20, di questi anni, durano meno di 3 minuti, sui 2 minuti e mezzo, perché il ragazzino in 1 minuto e mezzo, 2 al massimo, ha già streamato 2 canzoni, cioè e almeno arrivano quei 0,1 centesimo arrivano al cantante.
Nicola, hai parlato di 2 realtà diverse, la nostra e la loro. Secondo te quanto è fuorviante la loro?
Ma non è fuorviante, fuorviante
la nostra. Se è fuorviante?
No, non è, la loro realtà non è fuorviante, perché è la loro realtà. Mi sembra di sentire un ottantenne del 1984 che diceva, ma quanto è fuorviante la realtà di questi ragazzi davanti a questi video musicali con questo pum 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 pum. È la stessa cosa, io detesto Era meglio prima, non è mai meglio prima, è meglio adesso, 100 volte.
Anche perché l'adolescente vive l'adesso, vive l'oggi, vive il momento, e noi dobbiamo tenere conto che l'adolescente di oggi non è più l'adolescente di ieri, i genitori di oggi soprattutto non sono i genitori di ieri, ma tutto il sistema sociale non è più lo stesso, per cui è evidente che gli strumenti che abbiamo a disposizione sono differenti anche per gli adolescenti, e non si può fare un paragone tra il prima e il dopo.
Dopodiché ho letto, mi è capitato di leggere questo articolo sul sviluppo del cervello umano. Il cervello umano è chiaro che noi siamo frutto di uno sviluppo di milioni di anni, no? Dalle scimmie, ai topi, bla bla bla, bla, fino a quello che siamo adesso. È chiaro che negli ultimi 50 anni abbiamo fatto dei passi da gigante, da milione di giganti. Relativamente a cosa dico questo? Al giudizio altrui. Questo è un tema che secondo me la dottoressa può in qualche maniera sviluppare. Cioè, questo cervello che abbiamo dentro la scatola cranica è fatto per sopportare un dialogo, una conversazione di gruppo fino a 10 persone. Tu, Andrea, non sei d'accordo con me, dici la tua, tu Michele, tu dottoressa non siete d'accordo, e parliamo, mi faccio un'idea su di voi. Quando il fai schifo o il sei figo o sei figa o sei uno scorfano viene da 10.000 persone contemporaneamente, quindi i social network, questo è problematico. È problematico e può essere... ci puoi credere e può essere veramente un problema.
Potrebbe essere una trappola, e una delle trappole a cui vanno incontro molti adolescenti, nel senso che oggettivamente state parlando di uno strumento come Instagram che è utilizzato proprio per la costruzione del sé.
Certo. Tra l'altro, scusate, nella distruzione dei genitori, secondo me, bisogna anche inserire il fatto, perlomeno per quanto mi riguarda, ma so anche Andrea che riguarda anche te questa cosa, del fatto che sui profili dei figli, quelli non ufficiali, noi siamo bloccati.
Beh, ovvio.
Confermo.
Ma dobbiamo esserlo.
È chiaro, privacy è importantissima.
Ma, cioè, voglio dire, è affar loro. Dici, io quando avevo 14-15 anni, andavo in curva a vedere l'Inter, ma mai e poi mai mi sarei sognato che accanto a me ci fosse mio padre o mia madre, ma non esiste al mondo. Facevo cose terribili, ai limiti della legalità.
Ma tipo
sono fatti miei.
Beh, le classiche cose che possiamo immaginare
in curva,
si possono fare
in curva.
Bagatelle,
oggetti pirotecnici, rischiavo la galera. Ero molto concentrato sui fuochi, io torce, fumogeni, tutte cose che adesso con le tecnologie di adesso valgono un daspo di 5 anni.
Era Nico Piromane all'epoca.
Sì, ma l'ho fatto anche da voi a Campiglio, uno mi ha passato un fumogeno e sono impazzito. Cioè io perché
illuminati gli occhi.
So anche il perché psicologico di questo, perché mio padre non c'era mai, erano i segnali di fumo, no? Proprio il classico io esisto, no? Cioè dare fuoco a cose, insomma. E per cui, insomma, è questo lo spazio dei ragazzi, che naturalmente, visto che abbiamo detto che Instagram è la loro realtà, va lasciato così.
Anche perché è pochissimo, nel senso, pochissimo non il fatto che ci passino tanto tempo, ma perché fondamentalmente, se ci pensiamo, il registro di scuola elettronico, i genitori controllano tutto, i figli non possono più saltare la scuola autonomamente. Cioè, abbiamo ormai tutta una serie di sistemi che portano a tenere il figlio sotto controllo. Io ho dei genitori che sanno dov'è il figlio perché controllano il GPS sul telefonino. Cioè, ci sono
anche
ormai...
quella roba lì io l'ho tolta, cioè l'ha tolta lei e io non ho protestato.
Ma
l'ho
è fondamentale.
Lei in prima liceo,
cioè,
la
geolocalizzazione.
Sì, si è accorta che esisteva e l'ha tolta. E io non ho detto niente, l'ha tolta, ha fatto bene a toglierla e basta, voglio dire.
E beh, è un segno di fiducia, no, Nicola? Anche
e
questo.
E quello, ho imparato quello. Fiducia, sempre però
facendo sentire, secondo me, la propria vicinanza. E, dottoressa, che lei sia d'accordo o no, controllando di nascosto. Controllando.
Secondo me possiamo dire questo, non controllando di nascosto. Ci mettiamo a osservare da lontano. Cioè, proviamo a essere un po' più discreti, sì, e avere un occhio attento ai suoi movimenti. Ma ricordiamoci, è fondamentale creare relazione e fiducia nel legame, se no nostro figlio cercherà in tutti i modi di trovare quelle famose soluzioni per evadere le nostre regole, perché non siamo più i padri di una volta, siamo i padri di oggi.
Certo, giusto, giusto.
Nicola, abbiamo parlato del tempo dedicato ai social, ma invece il tempo dedicato alla cura di se stessa, bagno, make-up, vabbè, ma quello, vestiti...
Ma quello, sai, è il fatto di essere anche ragazza, voglio dire, io vivo ormai è andata così la mia vita, io ho fatto la prima parte della mia vita con tre donne e la seconda parte della mia vita con due donne, perché comunque mio padre sostanzialmente non c'è mai stato, adesso grosso modo.
E la chiave di volta è aver avuto almeno tre bagni in casa.
La chiave di volta è anche nella mia prima vita, quella con tre donne, avevo due bagni. Adesso in questa, per fortuna, siamo addirittura a tre bagni. No, beh, basta
lusso,
due.
Lusso, Nicola, lusso.
Lusso. No, lusso in affitto, sì, lusso in affitto, ma sempre di lusso si tratta. E sì, molto tempo, molto... Quando dobbiamo uscire, magari quelle rare volte in cui usciamo tutti e tre... Io sono fino a tre minuti prima in tuta, e però avviso loro, perché ho imparato che loro ti vedono in tuta e dicono vabbè, allora usciremo tra un'ora. No, io un'ora prima dico guarda che dovete essere pronti fino alle, ma tu non vieni, certo che vengo, frum frum, io come Superman ci metto 8 secondi e poi arrivano loro. Che devo sempre comunque aspettare.
Sto arrivando!
sto arrivando. Sì, ma dai, un attimo, sì.
È classico, e tu bussi, e quindi niente, dai, muoviti.
Sì, roba
aspetta.
Così, le solite cose.
Zone of limits, giusto? Bell'argomento, zone of limits, ma esistono a casa tua?
Certo, ovvio.
La camera sua, immagino.
Devono esistere, camera sua. Allora, qui c'è un peccato, qui purtroppo devo confessare, un peccato che accade sempre di meno, perché naturalmente già voglio dire fare il mestiere che faccio io, e mi riferisco più alla radio che alla televisione, quindi avere a che fare con musica, con giovani, con giovanilismo, insomma, confesso, sono un pochino adolescente anch'io e ho una PlayStation. Questa PlayStation è in camera di mia figlia perché ci giocava lei quando era alle medie. Io talvolta vado in camera sua, naturalmente cerco di andarci quando non c'è lei, quindi qualche volta mi trova quando arriva da scuola verso l'una, le due, un mezzo, così quell'orario lì, mi trova che, perché io faccio una squadra, vado avanti, faccio campionati, sto giocando già nel 2028 io adesso, no? Con i nonni dei calciatori, perché
sì,
poi diventa,
certo,
faccio queste cose da bambino. Mia moglie ogni volta mi fa un culo così, perché è la, diciamo, è la psicologa della famiglia, anche se non è laureata in psicologia, ma non ci vuole niente, bastano le elementari di psicologia per capire che lì non ci debbo andare in camera. Diciamo che mia figlia lo tollera abbastanza, perché è anche un modo ogni tanto per stare insieme, specie la sera, magari tardi, qualche volta vado lì, sempre di meno, perché non è giusto, perché lo capisco.
Ma lei la usa, la PlayStation?
Non la usa più.
E allora perché non la sposti?
La devo spostare, l'ho spostata una volta, non è la stessa cosa.
Bisogno di lasciarla lì.
Forse ho bisogno di lasciarla, la parola all'accusa.
Stavo proprio per dire quello.
Prego, mi faccia a pezzi.
Nicola ha capito tutto, hai capito tutto. È chiaramente che deve andare sempre meno questa cosa, nel senso che è molto bello che condividiate insieme un gioco, un momento della giornata.
Sì, ma non lo
però lo facciamo in salotto,
sì, non lo
se ci deve fare, perché adesso gli spazi devono diventare degli spazi definiti.
Adesso appena finiamo qua, io vado a casa e la butto dal balcone. La butto, tanto lei non la guarda mai nella vita, la PlayStation non ci gioca più.
Probabilmente non se ne accorgerebbe
anche
nemmeno.
Un modello vecchio, no, non se ne accorge, secondo me non se ne accorge. Cioè vede lo spazio, ma se le metto due soprammobili non lo vede neanche.
Bene, dai.
La cameretta è un po' un contenitore,
no?
Ma
è
propri confini,
allora,
per cui se noi invadiamo troppo...
Io l'aiuto a dire, se ci fosse stato mio padre
che mentre io ascoltavo la radio, perché era la mia PlayStation o il mio Instagram, mentre io ascoltavo la radio Albertino e Giovanotti, come ascoltavo nell'88, mio padre si piazzava lì a leggere il giornale, ma io, cioè, non lo so, davo fuoco al giornale, credo, cioè, no, non va bene, non va bene.
Adesso non è più così, non lo farebbe tua figlia, anche se sicuramente puoi provocarle un certo fastidio nel fare questa cosa, ma non te lo dimostrerà. Per quale ragione? Perché prima era facile, i padri davano fastidio ed erano molto in contrapposizione. Adesso il padre è molto più affettivo, sì, è relazionale, è presente, quindi anche la figlia o il figlio fatica, se c'è una buona relazione, a dire: senti papà, basta.
Certo, certo.
E quindi credo che lo tolleri. Che piano piano sia un atteggiamento che può...
A me viene concesso, per esempio, raramente, di guardare un film con lei in camera sua.
Ma magari...
Però no, ma aspetta, sui titoli di coda, cioè non sono nemmeno finiti i titoli di coda...
Ciao. Vai via, vai via.
Ciao, ciao, grazie,
ma lei
ciao.
Ti invita o tu glielo chiedi?
No, io sto zitto.
Ma lei ti invita, quindi?
Sì. No, io...
Papi, guardiamo questo.
Sì. Giura. Succede, sì, succede. Raramente, ma succede.
Dottoressa, lo invidio tantissimo.
Ma gli adolescenti ingaggiano i genitori.
Sì, ogni tanto sì. Secondo mi ingaggia me... però con cose che mi rompo le palle, dottoressa.
tipo
Walking Dead. Che
bisogna stare lì, bisogna condividere, stare lì. Condividere.
Un ah pochettino. Beh no, la scelta è sua, La proposta, la scelta è sua.
Sì, se no guardiamo intera Atalanta, grazie.
No, se no non starebbero lì con voi, se proponeste voi, devono proporre loro.
Sì, certo, certo.
Nicola,
Michelo, adesso ammazzo Michele Mainardi.
No, uccido, perché?
Per invidia.
Nicola, tra la finale di Champions con l'Inter in campo e dover andare, non so, a un saggio di Matilda?
Allora, saggi non ce ne sono, dai, troviamo un altro esempio.
Che potrebbe essere...
Troviamo un altro esempio, vabbè, guarda, allora, per la finale di Champions rinuncio solo, e guarda, c'ho già un groppo in gola al solo pensiero, pensa che terrone che sono, per la finale di Champions è il matrimonio, accompagno all'altare, e allora sì.
Festa di compleanno di Matilda.
18° con lei che me lo chiede? Inter, vaffanculo!
Oh, bene.
Sottone.
È importante, leggevo che fai tua figlia tutti i giorni a scuola, è un'altra delle cose.
Accompagniamo all'elementare. Sì, ma dottoressa, ma magari, ma che accompagni? Cioè, anche qui, quando mi chiede di accompagnarla, se me lo chiede vuol dire che sono le 7:45 e che ha capito che non ce la farà, che è finita, io ancora in pigiama. Mi chiedi, papà mi accompagni?
Sì! E quindi hai già risposto anche alla domanda: cosa ti manca di più di quella bambina?
Ma certo,
che non c'è
ma
più.
È chiaro che ti manca sempre, ma
manca la bambina.
Peraltro non sono neanche sicuro, adesso lo trasformiamo in un consultorio psicologico, non sono neanche sicuro che sia giusto. 7:45, sono in ritardo, papà mi accompagni. Non sono sicuro che la risposta giusta sia sì. Dottoressa.
Cioè dovrebbe essere t'arrangi perché non ti sei organizzata bene.
Cosa voglio dire? Cioè,
benissimo.
Vuol dire tu sei in ritardo, io sono in ritardo, ma so che c'è quell'adulto lì, che è mio padre o mia madre, che mi para il culo. Come si fa?
Io credo che sia anche lì ci sia necessità di contrattare. Qualche volta gli vado incontro, ma alla terza, alla quarta ho spiegato e lascio anche che l'adolescente la sbrighi in autonomia.
Devo dire che l'adolescente in questione spara pallottole d'argento, cioè mi spiego, solo in casi estremi, dai, è successo dall'inizio dell'anno, adesso al di là del riferimento temporale, in una stagione scolastica 3 volte.
Sì. Quante similitudini, quasi un cliché dell'adolescente in questo senso. Per esempio, io mia figlia, che è una ritardataria perenne, cioè litiga regolarmente con la Patti, che tu conosci bene, con mia moglie, perché mia moglie deve inseguire il pullman. Lei prende il pullman per andare a Brescia, mia moglie insegue il pullman.
Un film d'azione.
Sì, è una roba pazzesca, hai capito? E quindi alla 7ª volta sono dovuto intervenire io, gli ho detto: scusa, ma mettere la sveglia, per esempio, 10 minuti prima, no?
Ma questo è ottimo, nel senso che il padre serve proprio a questo. Quando si è così uniti nelle, come diciamo prima,
stava
nel rapporto madre e figlio,
che stava per dire coesi.
No, no, uniti tra madre e figlio, il padre deve aiutare a vedere nuove soluzioni, perché a volte non si intravedono. E credo che uno dei problemi, difficoltà che trovano gli adolescenti in questo momento è proprio anche acquisire autonomia. E acquisire autonomia significa spiegargli qualche volta e poi lasciarli anche trovare delle soluzioni in autonomia.
Certo, il problema è quando qualche partner boccia le tue soluzioni, perché poi lì cosa succede? Perché è un attimo che si scateni il disastro tra genitore A e genitore B, per la causa, chiaramente, per l'elemento scatenante, ossia l'adolescente di turno che gira nelle quattro mura domestiche, no?
Ma noi spesso aiutiamo dicendo questa cosa, davvero, la ripeto perché è molto importante.
Pensa che Andrea è da solo e litiga per i cazzi, litiga da solo.
Certo.
Cioè, lui, hai capito, prima se la dice, se la fa, poi si insulta allo specchio.
Beh, almeno le mie personalità multiple vivono,
esatto,
tutte,
bravo,
nello stesso corpo.
No, è fondamentale che la contrattazione arrivi anche dalla madre e dal padre uniti, nel senso, i genitori devono essere consapevoli, e anche la madre, che in questo caso deve fare un passettino indietro e far sì che il papà si faccia più presente, perché il papà è il papà dell'adolescenza.
Hai capito, Nicola?
Ah, papà è tutta questione di padre, allora, adesso ok.
Bel peso!
Molto, molto pesante. No, volevo sapere dalla dottoressa, quindi, forse in parte ha già risposto, però, non è mai bello, immagino, che padre e madre non siano d'accordo sul, davanti all'adolescente, sull'educazione dei, cioè, appunto, adesso fammi portare un altro,
ma è una cosa difficilissima quella che stai dicendo,
no, no? Un altro esempio, cioè, che posso dire, devi andare a letto alle 9, no, ma papà mi ha detto che posso andare a letto alle 10:30.
Sì, spesso gli adolescenti e i figli lo fanno, è quello che dicevamo un po' prima, no? Sono furbi, vanno dove vedono che c'è un pochino più
lo spiraglio,
di,
sì,
un po' più di margine. Io credo che dare un'idea univoca di che cosa si deve fare o si voglia fare possa essere utile, però in tutte le famiglie ci sono dei momenti in cui un genitore dice una cosa e dice un'altra, non credo che sia una problematica elevatissima.
Okay.
Noi dobbiamo cercare il più possibile di essere, come dire, in una situazione dove c'è un dialogo, ecco, tra madre, ecco, padre e figlio.
Sì, un dialogo, esatto, esatto, una triangolazione, diciamo.
La triangolazione
così. Esempio massimo. Lei va dalla mamma, mamma posso andare in discoteca sabato? No, assolutamente. Lei va dal papà, papà posso andare in discoteca sabato? Bah sì, dai, vediamo, adesso un attimo di quel tipo qui. Ritorna dalla mamma, papà mi ha detto che puoi andare in discoteca
tu. È tremendo.
Cioè, no, io non ho mai detto che puoi andare in discoteca.
Quello è tremendo, certo, certo.
Ecco, qua però io mi sento di dire che è importante tanto anche dare fiducia, come dicevamo prima.
Sì.
Cioè, se io mi rendo conto che ho un figlio che può farla questa cosa, perché lo conosco, perché so che è un figlio che si comporta in un determinato modo e ho fiducia nel rapporto con lui, è giusto anche che io lo lasci andare in discoteca. Magari questa parte la tagliamo.
No, però questa cosa che ha detto la dottoressa, no, secondo me apre un bellissimo dibattito su argomenti che si possono toccare liberamente o meno col proprio figlio. Nel senso che comunque, sai, cioè, per esempio, io mi sono imbattuto in problematiche di sigarette, di svampate varie, cose di questo tipo, insomma, perché? Perché mi è capitato più di una volta di cogliere sul fatto, hai capito? Magari non proprio in real time, ma in una borsetta, in una tasca di un... Cosa si fa in questi casi? Cioè, è giusto farlo notare subito, magari cercando un dialogo sulla cosa, no? Cioè,
io non sono...
O è giusto, beh, secondo me non è nemmeno giusto mettersi al suo livello, del tipo, sai fare il piaccione, del tipo,
il genitore deve fare il genitore.
Giusto.
Uno dei problemi dell'oggi è proprio che c'è stata una sorta di parificazione dei ruoli, no? Siamo tutti sullo stesso livello, sono genitori,
adulti.
Adolescentizzati e adolescenti infantilizzati.
Sì.
Abbiamo questa situazione, per cui no, io devo fare il genitore, non sono più il genitore normativo, non sono più il padre padrone, però non mi fumo una canna con mio figlio.
Cioè, hai un ruolo. Tu, a Nicola, ti è mai successa questa cosa?
Allora, io ho adottato riguardo a questo argomento la stessa tecnica che fu adottata con me, che non è detto, come dire, che sia una tattica giusta. Cioè, riguardo alle sigarette o le svapate, ho adottato l'antiproibizionismo, no? Ho detto, vabbè, ma è inutile... Allora, se fumi, è inutile che tu fumi di nascosto, fuma qui, che facciamo prima. La stessa cosa che disse mia madre a me, ho smesso immediatamente, proprio immediatamente, io non ho mai fumato, due sigarette al giorno fino a 21 anni, poi dai 14 ai 21, poi non lo trovavo più un gesto così
trasgressivo, perché tu cercavi la trasgressione,
perché mi ha disinnescato, no, mia madre. Almeno io l'ho un po' avvertita così, cioè a casa non mi sapeva di niente, no, fumare. Con mia figlia non ha funzionato, tant'è vero che quando le diciamo vabbè, ma fuma qua davanti a noi, no, mi vergogno, mi prende male. Però frega niente, vuol fumare, fuma in camera, ma non lo fa di nascosto, siamo mica dei fessi. Cioè, è chiaro che le trasmetto il più possibile che è una cosa che fa male, che deve fumarne poche, eccetera, eccetera. Quindi, no, non è un tabù, non è fuma tutte le sigarette che vuoi, è equilibrio, insomma.
Tabù è una bella parola. Ci sono degli argomenti che non hai mai trattato con Matilda?
Che ne dica la dottoressa, il padre sarà padre dell'adolescenza, ma di sesso ne parla la madre.
Credo che sia anche opportuno, se uno non si sente farlo, che venga spontaneo a farlo al genitore più predisposto in questo caso. Nonostante, secondo me è interessante, perché le nuove adolescenti di oggi, soprattutto le femmine, che sembrano così vistose a volte, ci preoccupiamo del fatto che postino parti di sé, anche intime, su internet, molte delle relazioni sentimentali nascono lì e muoiono lì, quindi sicuramente, però non sono tanto interessate, non sembrano più interessati come un tempo a tutta questa parte. È più una questione di visibilità, è più una questione di sentirsi ammirati. Quindi non so, non credo che sia una tematica. Penso che sia giusto che ne parlino anche tanto con i loro simili, cioè
certo,
con i loro pari, più
certo,
con il
genere. Beh, noi padri di femmine siamo rassicurati da questa affermazione.
Sì, ma insomma, poi alla fine va bene l'immagine, ma poi alla fine, dai.
C'è anche la sostanza, tu dici.
La sostanza c'è sempre.
Sei geloso, Nicola?
Bah, guarda, non posso dirlo. È chiaro che sulla carta sì, però ho anche tanta voglia che comunque che si innamori, che provi dei sentimenti. No, è una cosa bellissima, dai. Cioè, come fai a essere così stupido? Sono troppo intelligente, grazie, prego, per essere geloso e sperare che mia figlia non provi un batticuore, cioè, e le gioie del sesso.
Hai già conosciuto un fidanzato di
Matilda? No, purtroppo no.
Ma se lei volesse fartelo conoscere non ci sarebbe nessun problema.
Non è di male, poi dopo c'è l'esame di realtà, bisogna vedere che sensazioni proverò. E poi lì è questione di età, ecco, voglio dire, l'età del fidanzamento vero inizia a essere 18, 20, insomma. Sai che un anno in adolescenza è un'era geologica, ecco, quindi insomma ancora presto.
Quindi a 16 è presto.
Ma è la storia di... a 16, dai, anche noi, se ripensiamo più o meno alla nostra età, potevi farti un giretto di un pomeriggio, insomma, questo facevi, non è che ti fidanzavi per anni. Io l'ho fatto e ne sono tuttora pentito di questa roba qua.
E gliel'hai detto?
A mia figlia? No, ma no, deve far lei quello che le pare, cioè proprio quello che le pare da quel punto di vista. Poi sai, i sentimenti sono i suoi, io già sono in mezzo alle palle fin troppo, no? Perché figurati se mi devo mettere in mezzo anche in quello.
Perfetto, grazie mille.
Grazie.
Grazie a voi. Grazie,
Nicola, ti lasciamo andare perché devi andare a togliere la PlayStation da camera di Matilda.
Ci vado, butto la PlayStation. No, la metterò nella mia stanzetta, ma non la userò mai.
Grazie mille,
ciao,
a Nicola Savino.
Ciao
Nicola, grazie.
Ciao,
grazie.
Ci risentiamo nella prossima puntata di Sei Boomer Papà.
Ciao a tutti.
Ciao. Sei Boomer Papà, un podcast scritto da Andrea Michele con Alessandra Lupi. Ripresa Paolo Invernizzi. Montaggio Alessandro Cosentino e Francesco Pozza. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.